Belle voci.
Viviamo un'epoca piena di luci in un mondo illuminato artificialmente, soprattutto di notte, secondo taluni troppo illuminato, secondo altri male illuminato o illuminato in modo sbagliato, e poi c'è chi pensa invece che di notte tutti i gatti sono bigi e potenzialmente aggressivi e quindi più luce c'è, più sicurezza c'è. Ben ritrovati da Nicola Cotti al microfono con Rolf Schürk in regia e l'assistenza tecnica di Mario Krag. A ciascuno la sua luce o il suo buio, se preferite, ma se luce artificiale deve essere, che sia almeno tecnologicamente efficiente, economicamente vantaggiosa, che non procuri danni di nessun genere. Ed ecco dunque spuntare una sigla che ormai è entrata nel nostro linguaggio abituale. LED, che sta per Light Emitting Diode. Le lampade LED sono ormai dappertutto, nei lampioni, lungo le strade, nelle piazze, davanti alle facciate dei monumenti storici, dentro gli schermi dei computer e nei telefonini. Luce bianca, blu, calda, fredda, insomma i punti di vista divergono, le necessità si moltiplicano. L'evoluzione però è verso l'abbandono delle vecchie lampade a mercurio, e dunque avanti a tutto LED. Con quali vantaggi, quali implicazioni, quali perplessità? Prima di presentarvi gli ospiti che sono qui in studio con me, sentiamo subito le considerazioni di un esperto. Abbiamo raggiunto Dominik Inaichen, che è membro della Commissione Svizzera per la Luce nel gruppo Illuminazione Pubblica, membro dell'Agenzia Svizzera per l'Efficienza Energetica e capo esercizio elettricità delle aziende industriali di Mendrisio. Quante cose. Cominciando però dalla definizione stessa di LED. Che cosa significa? Sentiamo.
La luce LED è una luce prodotta da un diodo LED, diodo luminoso, sviluppato negli ultimi anni e che rispetto ad altre sorgenti luminose permette di avere una resa cromatica molto elevata. Si parla di resa cromatica fino al 70-80, che praticamente è quasi come se fosse luce diurna, come spettro di emissione. Ma il vantaggio di armature che utilizzano la tecnologia LED è che a livello di consumi consumano sicuramente il 50-60% di energia rispetto a armature convenzionali, quindi con tecnologia scarica, ad esempio il mercurio, quindi a livello di efficienza sono molto elevati. E poi il vantaggio delle armature LED è che permettono di avere una luce molto direzionata, quindi proprio illuminare solo la superficie che si vuole illuminare.
Quindi, Dominik Inaichen, possiamo dire che siamo in un'epoca in cui le lampade LED sembrano essere dominanti dappertutto e possiamo dire che in buona sostanza una delle motivazioni principali è che fanno risparmiare, cioè una questione di costi, giusto?
Esatto. È la tecnologia che si è affermata negli ultimi anni per quanto concerne l'illuminazione pubblica di strade e piazze.
Ma non c'è una sorta, come dire, di innamoramento per cui si finisce per avere anche un eccesso? Perché chi non ama la luce LED dice sì, bella, si risparmia, illumina bene, però alla fine provoca troppa luce, troppa illuminazione. Quali sono dal suo punto di vista, quindi di tecnico, gli aspetti potenzialmente negativi associati all'illuminazione LED, se ce ne sono?
Chiunque progetta impianti di illuminazione pubblica deve comunque tenersi alle norme svizzere per quanto concerne la quantità di luce poi da mettere sulla strada. Quindi, avendo le norme, uno che progetta correttamente un impianto avrà la quantità di luce sufficiente e giusta per mettere in sicurezza la parte di strada che deve illuminare. Quindi la luce sarà giusta per l'incrocio di punto critico che bisogna illuminare.
Quanto c'è anche, non dico di moda, ma insomma, alla fine è una soluzione comoda. Ecco, si va sul LED e non si pensa ad eventuali alternative. Ci sono delle alternative per l'illuminazione che potrebbero essere altrettanto efficaci dell'illuminazione LED se questa pone dei problemi o semplicemente c'è chi la ritiene eccessiva?
Le armature LED sono anche imposte sul mercato perché parte la qualità della luce che ha uno spettro molto ampio, poi luce direzionata, permette anche di essere dimirate in maniera molto rapida rispetto ad altre tecnologie, quindi ad esempio quando il traffico stradale, il numero di veicoli è più basso rispetto alle ore di punta, si può ridurre l'illuminazione, si può ridurre il flusso luminoso, quindi anche aumentare il risparmio energetico. Questa soluzione qua era già presente con armature per lampadine a vapore di sodio a alta pressione, però la differenza è che la riduzione era imminente, quindi si poteva ridurre rapidamente da un valore 100% ad esempio a un valore più basso del 50%, però tornare al 100% prendeva tempo perché non è una tecnologia che permetteva di avere una dimirabilità, quindi una riduzione, un incremento molto rapido del flusso luminoso. Quindi i vantaggi del LED sono questi, gli inconvenienti, tecnologia nuova, bisogna anche un po' adattarsi a questa nuova tecnologia, saper utilizzarla correttamente. Questo appunto è il compito del progettista, quindi dell'impianto di illuminazione pubblica.
Alla fine ci ritroveremo con città e spazi privati illuminati ciascuno come meglio crede, o secondo lei invece sarebbe auspicabile avere una sorta di armonizzazione e soprattutto queste luci non diventino comunque eccessive? Cioè, questo vi interroga anche, lo chiedo in questo caso al membro della Commissione Svizzera per la luce.
Certo, poi c'è anche prendere quello che i comuni già hanno eventualmente emanato come ordinanze municipali. Comuni, ad esempio, come Torricella Taverne o Coldrerio hanno già a suo tempo emanato le ordinanze che mettono dei limiti, mettono dei paletti per quanto concerne l'illuminazione anche di insegne, lo spegnimento di zone private anche. Quindi già i comuni hanno fatto del loro. Quello che si può fare come passo ulteriore, che alcuni comuni hanno già fatto, è quello di creare un piano della luce su come si vuole illuminare il comune nei prossimi 5-10 anni, qual è la direzione nella quale i progettisti devono andare per dimensionare correttamente l'impianto di dimensione pubblica, attenendosi appunto a delle regole basi.
Anche perché, in conclusione, Domenichin Eichen, non bisogna pensare soltanto all'aspetto economico di tutto questo.
Ma quello che facciamo noi, diremo come progettiste, che già definiamo delle zone dove magari appunto è meglio illuminare con una temperatura del colore più calda, quindi già illuminare con temperature intorno ai 3000 Kelvin. Le strade magari a più forte traffico si possono illuminare anche con temperature del colore un po' più elevato, quindi sia a 4000 Kelvin. Quello è un po' la differenza che facciamo tra parte abitata e parte stradale come differenziazione. Poi dopo sul privato lì noi non possiamo chiaramente agire, perché il privato fa quello che meglio crede di fare. Ecco.
Fin tanto che poi appunto qualcuno non gli dica che ci sono dei limiti che vanno comunque rispettati, e poi c'è sempre comunque il limite del buon senso. Domenichin Eichen, grazie. Abbiamo almeno capito il contesto nel quale ci stiamo muovendo. Domenichin Eichen, che è membro della Commissione Svizzera per la luce del gruppo Illuminazione Pubblica, membro dell'Agenzia per l'Efficienza Energetica e lavora per le aziende industriali di Mendrisio come capo esercizio elettricità. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei.
0848 03 07 07. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 con dicitura rete 1.
Per intervenire, per dirci la vostra, partendo da una domanda tanto generale quanto particolare, e la domanda generale è: viviamo in una società troppo illuminata, soprattutto di notte, quando magari si vorrebbe avere e riscoprire un rapporto più naturale anche con il cielo che sta sopra di noi, oppure semplicemente voi vorreste avere luce anche di notte, perché ci sono anche ragioni ovviamente di sicurezza individuale, però magari preferite le luci, quelle vecchie, no? Quelle ancora con le lampade a mercurio, e quindi le luci LED, scusate, magari vi infastidiscono. Adesso ovviamente lo scopo della trasmissione non è quello di fare un processo alle intenzioni, un processo all'illuminazione LED, è chiederci in fondo se tutta questa tecnologia non ci fa un po' perdere il rapporto anche con la natura. Argomento in fondo sollevato anche da una recente interrogazione parlamentare di Cleto Ferrari, deputato in Gran Consiglio per la Lega dei Ticinesi, ma già segretario dell'Unione Contadini, che, sollevando la questione appunto dell'utilizzazione dell'illuminazione LED, in fondo ha voluto mandare un segnale anche un po' più generale, per il quale tra l'altro attende ancora risposta, ma questo sarà un altro argomento, diciamo, di tecnica politica. Però, Cleto Ferrari, perché lanciare questa interrogazione parlamentare sull'utilizzo delle luci LED? Che cos'è che l'ha spinta?
Per entrare in tema, buonasera a tutti.
Buonasera, okay, va bene.
No, guardi, cioè io interpreto la mia attività come parlamentare, come persona che deve portare avanti un po' dei temi che toccano, che interessano la gente e che tutelano le persone. E io personalmente ho conosciuto appunto la posa di nuovi lampioni in una certa regione, E mi sono reso conto che effettivamente sono molto impegnative questo tipo di luce. E allora, forse sarò un po' nostalgico, ma non è solo nostalgia, sono navigato anch'io nel sistema politico, e quando una società è sotto pressione, quando il sistema politico è sotto pressione a dover portare certe prestazioni, che c'è la possibilità di risparmio energetico, c'è la possibilità di fare tutto senza usare certe fonti di energia, o si può vivere addirittura senza consumare più niente, che è quello che si illude la gente, allora mi sono detto, ma non è che stanno magari esagerando? E ho parlato con tante persone e tutte la vedono un po' come me. Io ero già rimasto perplesso quando avevo visto questi nuovi tipi di fari una decina d'anni fa, che quando si guidava era impressionante, quando te li alzavano, dico, questo vuole uccidermi, non so cosa succede, no? E ora, camminando in una strada non è più bello, diciamolo chiaramente. Ho passato più brutto Natale a livello di ambiente questo, perché camminando intorno e guardando queste luci mi sono detto, ma no, ma dove stiamo andando? E poi mi sono chiesto tre paroline tranquille da sottoporre al Consiglio di Stato e poi lui, la nostra autorità, gli ho chiesto, ma ha conseguenze sulla mia salute? Ci avete pensato se ha conseguenze sulla, vi siete posti la domanda? E poi ho detto, non è che fra 2 o 3 anni il popolo ticinese, i cittadini, dovranno pagare ancora una volta un altro tipo di lampione, perché questo magari. E adesso è un anno che ha festeggiato l'altro giorno l'anno di passaggio dell'interrogazione senza la risposta, allora mi sono permesso di sollecitarla.
Senta, ci vediamo poi a Natale a parlare delle luminarie natalizie, visto che prima hai esordito augurandoci buonasera. Io vorrei già dirle buon Natale adesso, ma così almeno ci portiamo avanti col lavoro. Ma portiamoci avanti invece con le considerazioni più generali, in fondo su questa domanda, che è una domanda premessa, e dopo entriamo anche in quello che diceva Dominique Inaichen. Stefano Klett, che è vicepresidente di Dark Sky Switzerland, responsabile per la Svizzera italiana. Beh, voi siete un gruppo, diciamo, di pressione, diciamolo chiaramente. Dark Sky Switzerland, diciamo, si impegna per che cosa? Ribadiamolo, visto che così almeno gli ascoltatori che non lo sanno glielo ricordiamo.
Buongiorno a tutti, innanzitutto. Dark Sky si batte per avere un'illuminazione che sia a misura d'uomo, diciamo, e a misura di natura, che non sia eccessiva. Ci sono 5 punti che abbiamo già stilato anni fa, che sono stati ripresi anche dalla norma SIA, che sono uno
la
di
norma SIA sarebbe?
La norma degli architetti e degli ingegneri, che tra l'altro Dark Sky è anche membro dell'Associazione per la Luce, nel gruppo Inquinamento Luminoso, quindi siamo membri anche noi, collaboriamo.
Diciamo che uno dei vostri compiti principali è quello di lottare contro l'inquinamento luminoso.
Esattamente.
Però, Stefano Klett, già qui è fine la questione, dopo ognuno, ripeto, si farà poi le sue idee, ma che cosa si intende per inquinamento luminoso?
Inquinamento luminoso è tutta la luce che va a alterare il buio naturale dove non è necessaria un'illuminazione. Mi spiego. La strada ho bisogno di illuminarla in certi punti per la pericolosità, ci mancherebbe che non la illumino, ma è inutile, assolutamente inutile illuminare il cielo o illuminare le piante o illuminare la casa, una casa privata, un giardino privato. Ecco, quindi tutta la luce non necessaria.
Da questo punto di vista stiamo vivendo, io dicevo già nell'intervista con Dominique Inaichen, una sorta di epoca di innamoramento per la tecnologia dell'illuminazione LED. È vero, la tecnologia comunque fa passi avanti, spesso noi la tecnologia così la adottiamo magari anche in modo un po' passivo. Adesso però la questione del LED effettivamente fa discutere gli esperti. Vista dal vostro punto di vista la situazione com'è? Accettazione passiva dell'innovazione tecnologica, discussione tra sordi, oppure c'è diciamo percezione, quindi sensibilità sulla tematica?
Allora, io prima di tutto sono una persona molto vicina alla tecnologia, perché sono un ingegnere che mi occupo di informatica, di reti di comunicazioni, quindi molto vicino alla tecnologia. E il LED è una tecnologia molto interessante dal punto di vista di quello che diceva prima Inaichen. È molto mirata, illumina là dove c'è bisogno, quindi va benissimo per noi, è regolabile, se viene regolata, quindi io posso diminuirla, dimarla come voglio.
Cosa vuol dire dimarla?
Dimarla vuol dire come quelle luci di casa che si possono regolare
con un potenziometro.
Con un potenziometro,
per capirci.
Sì, si chiamano dimmer di fatto, ma la tecnologia dei LED li chiama dimmer, ma comunque è quella.
È l'italianizzazione dell'espressione inglese dimmer.
Non lo so se è proprio così, bisognerebbe chiedere al suo collega.
Parliamo martedì nella consulenza con Antonio Bolzani.
Esatto. Il fatto è che per questo noi siamo molto contenti di questa tecnologia. Il rischio del LED è che, visto che consuma poco, se ne usano di più. Due,
quindi il criterio meramente economico.
Esatto,
diciamo, economico.
E ho già sentito più di una volta dire: sì, ma tanto ne la si pisla lì perché tanto la consuma poco, no?
Sì, che è un discorso davvero
però
pericoloso.
Questo discorso lo si sente e lo si risente. E l'altra cosa è quello che riguarda la temperatura che ha accennato in Aiken. Mm-hmm. Quando è stato introdotto il LED, erano LED molto freddi, quindi con una luce che tendeva molto verso il blu, perché la luce è composta da diversi colori e la luce blu è stato provato che uno si trasmette molto più facilmente nell'atmosfera e due che ha un effetto molto più grande per quello che riguarda sia la salute delle persone e di tutta la natura che sta fuori.
Tra l'altro le luci LED, ricordiamolo, ce le portiamo addosso costantemente. Perché sono
sì, ma sono altre potenze.
Sono altre potenze, però comunque sono luci che effettivamente costituiscono anche queste oggetto di analisi, quelle appunto
sì, di schermo. Sì, infatti si dice di non stare davanti allo schermo del computer fino a tardi o queste cose qui per andare a dormire, perché non va bene per il ciclo circadiano. Quindi quello c'è proprio un istituto dell'Università di Basilea che ha fatto delle prove e si sono resi conto che non è tanto la quantità di luce, sì, è anche la quantità di luce che influisce sulla salute, ma ci vuole molto meno luce blu per arrivare a avere lo stesso effetto di tanta luce, no? Non so se mi sono...
Diciamo che è una questione un po' tecnica. Perché
allora, inizialmente si diceva che con tanta luce si ha un effetto sul corpo umano, no? Poi si sono resi conto che basta poca luce, ma blu, per avere lo stesso effetto.
Ok, quindi sì.
Ecco, quindi bisognerebbe cercare di evitare questa luce blu, che tra l'altro questa luce blu è quella che si trasmette 5 volte di più nell'atmosfera che una luce arancione rossa.
Che poi noi stiamo parlando di una luce blu, ma in realtà noi
non la vediamo come blu, ma è quello che noi percepiamo come abbagliamento. Quando noi vediamo questi LED, spesso abbiamo l'impressione di essere abbagliati. Quando veniamo colpiti da questa luce blu, appunto la nostra retina reagisce come abbagliamento. Ora, abbiamo detto che i LED vanno benissimo per diversi motivi. Oggi, 10 anni fa, quando sono stati introdotti i LED, erano tutti freddi e quindi già Dark Sky nel 2008-2009 avevamo fatto un comunicato stampa dove dicevamo, rendevamo attenti di questa problematica. E oggi invece sul mercato esistono dei LED caldi, dei LED sotto 3000 K Kelvin, quindi che non hanno più questo picco, questa componente di blu, e risolvono il problema. Quindi noi diciamo semplicemente: va bene, seguendo le norme del settore, quindi anche le norme SIA, e diminuiamo questa componente blu, che tra l'altro nella norma SIA 491 c'è scritto in due punti di evitarle nelle zone, specialmente in zone naturali, e io aggiungo, non è scritto la norma SIA ma lo aggiungiamo noi, e mi sembra che anche il BAFUL, l'Ufficio Federale dell'Ambiente, lo dice sul suo sito, di evitare queste componenti blu anche negli abitati.
Sergio Crashit, The Last But Not The Least, collaboratore scientifico della sezione protezione aria, acqua, suolo del Dipartimento Ticinese del Territorio. Non è facile conciliare, diciamo, le esigenze di tutti, soprattutto non lo è quando è il settore pubblico che deve in qualche modo monitorare la situazione. Ci sono esigenze che emergono a livello individuale, a livello collettivo. Spesso, al di là della questione tecnica, che dopo diventa anche difficile da capire, ma cerchiamo comunque di abbozzarla, sorgono delle esigenze, come dire, naturali, un po' come quelle che evocava Cleto Ferrari, e anch'io, parlando con conoscenti del tema della trasmissione di oggi, sentivo pareri diversi. C'era chi diceva sì, effettivamente viviamo in una società iperilluminata, troppo illuminata, e poi c'è chi dice no, ma io la luce di notte la voglio, perché è anche un fatto rassicurante e quindi mi sento più a mio agio, insomma. Sto pensando magari a chi rincasa tardi la sera dopo il lavoro. Adesso la domanda è, lo so, una patata bollente, insomma, ma come si fa a conciliare le esigenze di tutti e soprattutto farlo risparmiando?
Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo centrato gran parte del problema. Effettivamente è difficile accontentare tutti, perché la percezione del beneficio della luce è diversificato a dipendenza del punto di vista.
C'è chi preferisce dirlo,
Esattamente. C'è chi predilige l'aspetto della sicurezza o della percezione della sicurezza, intesa come la massima illuminazione possibile. C'è chi invece predilige aspetti più legati alla tutela dell'ambiente e del buio in generale. Proprio perché è difficile conciliare tutti questi aspetti, e questo è evidentemente un compito dell'amministrazione cantonale, trovare una soluzione che sia soddisfacente per la maggior parte della cittadinanza, che trovi un certo consenso, sia a livello federale che a livello cantonale ci si è adoperati per fissare non delle norme, perché non si è arrivati al punto di normare questi aspetti codificandoli in legge, ma delle raccomandazioni contro l'inquinamento luminoso e delle linee guida a livello cantonale che hanno gli stessi obiettivi. Gli obiettivi che ci si fissa sono quindi legati ad un utilizzo intelligente dell'illuminazione, ossia direzionando l'illuminazione dove serve,
certo,
e non illuminando indiscriminatamente dappertutto. Questo risolve gran parte del problema, perché gli aspetti nocivi o negativi che abbiamo visto prima possono essere efficacemente risolti, ovviati, attraverso un'illuminazione intelligente che, appunto, schermando la luce, non direzionandola verso l'alto ma piuttosto verso il basso, ci permetta di trarne beneficio senza avere gli effetti negativi. Attraverso anche la giustificazione delle fonti luminose, ossia la fonte luminosa è ammessa laddove c'è un bisogno riconosciuto, plausibile, e attraverso delle limitazioni temporarie, per cui l'illuminazione è ammessa e ammissibile durante l'orario di maggiore traffico, di maggiore utenza di una determinata area, e invece non lo è quando l'area non è frequentata.
Pensiamo, quindi qui stiamo parlando di strade, piazze?
Sì, stiamo parlando in generale, può essere il posteggio pubblico, può essere il posteggio di un'azienda, può essere l'illuminazione di un'insegna, di un negozio. Questi tre aspetti sui quali si punta permettono di avere un'illuminazione più intelligente, più efficace, senza che venga meno il beneficio dell'illuminazione stessa.
Certo, dopo sono tantissimi criteri, perché c'è una percezione, diciamo, individuale. Io posso capire che una persona anziana magari si senta più fragile nel buio e quindi chieda maggiore illuminazione, e invece magari, che ne so, ci sono le coppiette di giovani che vorrebbero un po' più di intimità e quindi avere meno luci che sparano. Vi volevo leggere un paio di messaggi che ci sono arrivati, poi ci ascoltiamo un po' di musica, così ci prendiamo il tempo anche per riflettere, ma magari possono aiutare, diciamo, ad arricchire le nostre riflessioni. un messaggio di Anna che dice: bellissimi e giustissimi tutti i discorsi su risparmio e sicurezza, ma vogliamo parlare della possibilità di osservare il cielo senza dover andare in cima a una montagna, e soprattutto che ne dite degli animali che perdono il conto dei cicli circadiani e di quei poveri alberi nelle rotatorie condannati al giorno perenne. E quindi questo chiama in causa ovviamente Dark Sky, dopo sentiamo un commento. E un altro messaggio di Alfredo dice: sono stato a cena da amici che avevano in casa la casa tutta a illuminazione LED, ho dovuto andarmene perché avevo il mal di stomaco, sembrava di stare in una camera operatoria. Mi sembrano due messaggi interessanti, li commentiamo dopo un po' di musica.
Parlare con Rete 1 0848 03 07 07.
Mi illumino di LED, punto di domanda, parafrasando il poeta. Ne stiamo parlando questa mattina con Stefano Klett, vicepresidente di Dark Sky Switzerland, responsabile per la Svizzera italiana, Cleto Ferrari, deputato in Gran Consiglio, autore di un'interpellanza appunto per sollevare la questione dell'utilizzo delle luci LED, soprattutto negli spazi pubblici, e Sergio Krasitz, collaboratore scientifico della sezione protezione aria, acqua, suolo del Dipartimento ticinese del territorio. È anche l'occasione per fare un discorso più in generale sul nostro rapporto con l'illuminazione artificiale, che per taluni diventa sempre più pervasiva, a volte disturbante, ci fa anche perdere un po' il rapporto con la natura. Sono già arrivati un po' di messaggi via SMS, ne abbiamo letti già un paio, e ne sono arrivati altri anche attraverso il nostro numero di WhatsApp. Rolf Schürk, che cosa ci dicono e ci lanciano come stimolo gli ascoltatori?
Direi che sono stimoli che vanno al di là della grande querelle, del grande problema sì no LED, perché ci riconducono sul piano veramente della concretezza. Dice, ci scrive Cinzia, si vedono diversi negozi di grandi magazzini illuminati a giorno anche di notte. I sistemi di illuminazione non permettono di avere luce adeguata solo in vetrina. Trovo che sia un grande spreco energetico. Non precisa quindi se sono LED o non LED. Altra, dall'Italia, si era bruciata una lampadina in camera mia, sono andato ad acquistare al supermercato una nuova lampadina LED, ebbene la luce è gialla e l'ho pagata pochi euro, l'ho montata e ha un bellissimo effetto caldo, buona luminosità e basso consumo.
Qui stiamo parlando di spazi interni. Cleto Ferrari durante il brano musicale mi diceva, no, ma qui stiamo dando per scontata una cosa che io non voglio dare per nulla scontata. Adesso è vero che il già segretario dell'Unione Contadini direbbe, ma scusate, dove non è necessario possiamo anche illuminarci magari con una semplice torcia oppure non illuminare affatto. Proprio a lei il LED non piace,
Ma più che non piacere, io mi rendo conto osservando i miei bambini, no? Quando li accendo, riesco a accendergli un fuoco, passano delle ore a guardarlo, a girarlo, a toccarlo, proprio perché è dentro di loro questa forma di luce, no? E io sono abbastanza, diciamo, abbastanza legato ai cicli della natura, ma anche alle nostre origini, e non penso che l'uomo cambi in 10 anni quello che ha passato in millenni, no?
Noi veniamo cambiare anche in 10.000 di anni, quindi.
E conosciamo i cicli anche dell'uomo, della storia, gli alti e bassi delle società e tutto. E quindi la mia preoccupazione è che stiamo dando per scontato che questa sia la forma di luce. Ma lei provi a camminare con i bambini su una strada illuminata a LED e allora vanno dritti lì perché non c'è alternativa, come su uno schermo, seguono il gioco che c'è sullo schermo del loro iPad, no?
Insomma, lei ha l'impressione che diventi tutto un grande telefonino,
sì,
un grande iPad,
grande,
che
no, non può alzare la vista e guardare altrove. E deve pensare che io nel Gambarogno ho impiegato 3 anni a far tagliare tutte le siepi a lago all'altezza 1,25 affinché la gente avesse il diritto di vedere il lago, no? Cioè vedere oltre alla luce che viene pubblica, poi si renda conto, pubblica, che ti limita la possibilità di guardare, questo per me è un affronto al mio principio dell'utilità pubblica. E sulla stessa strada ho la fortuna di avere le lampadine tradizionali e camminando con i bambini vedo che sono vivaci, guardano ovunque, c'è un altro modo di percepire l'ambiente, di muoversi nell'ambiente, c'è molto più stimoli cerebrali. Noi stiamo limitando il campo d'attività dei nostri figli, non ce ne rendiamo conto.
Si potrebbe dire con una metafora che li stiamo usando quasi come delle spie luminose per capire il nostro
rapporto
con la tecnologia.
L'ente pubblica limita lo spazio pubblico.
Sergio Crascitz, in fondo è una domanda che avevo rivolto anche a Dominichin Eichen nell'intervista che abbiamo sentito all'inizio, capo esercizio elettricità delle aziende industriali di Mendrisio. Io gli ho chiesto un po' ingenuamente, ma esistono delle alternative al LED? Adesso mi voglio spiegare, sappiamo che è una tecnologia innovativa, abbiamo sentito l'ascoltatore che dice bellissima, in casa è splendida la luce LED, poi in casa propria uno mette quello che vuole, può anche mettere un faro da cinema se crede, è conveniente e in fondo tutti la adottano, così fanno tutti, quindi va bene. Porsi la domanda se ci sono delle alternative, fino a che punto ha senso, che in fondo è quello che dice anche implicitamente Cleto Ferrari dal suo punto di vista.
Ma porsi le domande ha sempre senso.
Trovare le risposte è un po' più difficile.
Effettivamente è la tecnologia che si sta imponendo, che va per la maggiore. Laddove l'offerta è così ampia ed è così valida, è difficile che ci sia una domanda conseguente alternativa. I vantaggi del LED li ha già menzionati prima in Eichen. In primis il consumo, il fatto che sia facilmente gestibile sia nella direzionalità sia nel dimeraggio, come abbiamo visto prima. Quindi sembrerebbe che effettivamente i vantaggi siano tali da poter escludere tutta la concorrenza di altri prodotti sul mercato. Dopo è chiaro, una visione, possiamo definirla romantica, più conservativa, tradizionale, come quella di Ferrari, è anche condivisibile. L'importante è ritagliare degli spazi sia nel nostro privato che anche nella cosa pubblica, che permettano di usufruire di situazioni come le vivevamo 50 anni fa, più tradizionali, delle aree di svago dove potersi rigenerare, che siano scarsamente illuminate, non illuminate del tutto, e se rimangono illuminate, preservate come l'illuminazione tradizionale, è un tema che si può discutere, è un'idea.
Si parla spesso, ne abbiamo parlato anche con Stefano Klett, dopo voglio poi sentire anche le sue considerazioni, della possibilità, per esempio, però dopo lì è una questione di costi, di introdurre dei sistemi di accensione e spegnimento automatico di certe luci. Ci sono delle tecnologie, diciamo, perché dopo è vero, andiamo verso tecnologie che ci migliorano la vita, le sposiamo perché costano meno e poi ne avremmo altre che ci potrebbero rendere la vita più semplice, ma dopo cominciamo a nicchiare, perché ho già sentito dire, sì no, belli i potenziometri, i captatori, no, di luce, ma costano e quindi è un investimento. Ecco, da questo punto di vista, l'ente pubblico, per esempio, quali sistemi, per esempio, prende in considerazione per andare verso un dosaggio di queste luci e quindi poi ottenere comunque un risparmio energetico? Ci sono delle possibilità, si parla per esempio di riduzione automatica, no, del flusso di luce in quei tratti di strada dove non è sempre necessario avere un'illuminazione elevata.
Allora, qui esuliamo un attimino dal mio ambito di competenza, perché che prevale in questo ambito qua è l'aspetto della sicurezza, primariamente. So che ci sono tecnologie, ci sono aziende innovative che propongono questo tipo di soluzione e che sembrerebbe possano prendere piede. Siamo ancora in una fase di start-up, diciamo,
Qui dovrebbero essere però i comuni, per esempio.
Ci sono dei comuni che sono attivi in questo senso. C'è un certo interesse, non da ultimo finanziario, perché laddove non si deve illuminare per determinati periodi evidentemente non si consuma, a vantaggio di non soltanto della qualità di vita dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, ma anche dal punto di vista del contribuente, della pecunia.
Della pecunia, sì, che è quella che non puzza. Stefano Klett, chiedo ancora un attimo di pazienza, perché intanto c'è un ascoltatore che vuole intervenire, così gli diamo subito la parola, che è Carlo. Buongiorno Carlo.
Buongiorno.
Dica.
Buongiorno.
Lei è un esperto, quindi.
Io ho una domanda.
Sì.
E come mai, io adesso ho 85 anni, come mai una volta avevamo una luce con le lampadine molto 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 più tenui di oggi. Uh-huh. Allora una lampadina allora si misurava in candele. Uh-huh. No, una lampadina normale era di 5 candele, oggi almeno si deve avere 60 watt. E se si fa il calcolo tra candela e watt,
diventa una cosa un po' tecnica, però insomma la sua domanda, Carlo, è: una volta avevamo delle lampadine che erano molto meno potenti, però ci illuminavano comunque, e oggi ci mettiamo in casa delle lampadine che ci sparano addosso una luce fortissima.
Ma come mai che ai tempi era sufficiente anche per legge il giornale,
tempi,
per fare tutto, e oggi no.
Certo, Carlo, ma pensi che ai tempi c'era chi studiava a lume di candela addirittura, ma le vere candele, quelle a cera, quindi oggi è vero che sono cambiati i tempi. Però grazie di aver posto la domanda, Carlo, perché è una domanda che vorrei girare subito a Stefano Klett, perché in fondo Carlo dice una cosa tra le righe, sulla quale spesso non riflettiamo, e cioè che in fondo la tecnologia ci dà tanta luce, ma poi ci serve tutta questa luce.
Sì, no, questa è una domanda fondamentale, nel senso che la quantità di luce che oggi utilizziamo è esagerata, come è esagerato dovere tenere acceso per tutta la notte dei vicoli dove non passa nessuno solo perché qualcuno deve poter uscire a far la pipì al cane, quando basterebbe prendere una pila e riuscirebbe a vedere benissimo, perché anzi se si esce adesso con la luna piena non c'è bisogno neanche della pila.
È vero, spesso non ci pensiamo che la luna
sono piena. Pochi lux, veramente poca luce, ma ci basta per illuminare, specialmente forse in città non lo si nota, ma io abito in una zona molto discosta, quindi lì si esce e veramente si vede tutto, perché c'è poca illuminazione.
Ma c'è appunto questa tendenza anche ad abusare delle luci LED all'interno delle proprie abitazioni?
Sì, però anche lì c'è stata un'evoluzione. Se si va adesso a acquistare le luci LED, si vede sempre di più che ci sono luci calde, anche nei LED per interni. Ci sono ancora tante luci fredde, però per la maggior parte sono tutte a 2700K, che vuol dire che sono abbastanza calde. Non sono quasi equiparabili a una luce di quelle tradizionali. Chiaro che la fonte è diversa e la percezione è un po' diversa, però io ho visto dei video, per esempio, di un'installazione a LED ambra che sono sotto ai 3000K, credo che siano anche quelli 2700, alle Canarie sono molto sensibili perché hanno gli osservatori, però hanno anche il turismo, hanno fatto tutta l'illuminazione pubblica a LED, ma ti dico che sono gialli, cioè sono giallastro, non è il giallo come quello che siamo abituati a vedere dei vecchie illuminazioni a sodio, ma sono molto più piacevoli. Quindi secondo me la questione oggi non è più LED o no LED, perché purtroppo, Perfetto Ferrari, ma la tecnologia va in quella direzione. Ma
magari tra qualche anno scopriremo un
qualcosa di peggio, qualcosa di meglio.
Qualcosa di meno. No, però volevo, prima di dare la parola a Claudio che vuole intervenire telefonicamente, volevo chiedere aiuto a Sergio Krasic, o nel caso Stefano Kletzo, ma vedete voi, per spiegare alla gente una cosa che potrebbe magari non essere ben chiara. Si parla di 3000K, 2700, 4000K, stiamo parlando, quella K vuol dire Kelvin, giusto?
Allora sì.
Cosa vuol dire però? Perché se no uno pensa che sono 3000 gradi di temperatura che si trova.
No, ecco, è appunto la temperatura del colore.
Ecco.
Che è una temperatura fredda, è una temperatura tipo quelle del neon di una volta, che si vedeva molto bianco, no, per dire, e ha una componente che va molto più di più verso il blu. Invece una temperatura calda è quella più piacevole verso il giallo, l'arancione, verso anche la luce, diciamo, delle candele proprio, no? È vero che fa un po' di confusione, perché più aumenta la temperatura più è fredda, quindi
ecco, sì, appunto, sembra un paradosso, però è vero,
esatto, vedi, questo fa un po' di confusione, ma non l'ho inventata io questa definizione.
Sì, anche perché dopo sulla questione della luce molto fredda volevo chiedere a Sergio Krasic anche la percezione della profondità dello spazio, no? Per l'illuminazione pubblica, per esempio per le strade, è vero, si dice illuminazione molto forte migliora la visibilità, però taluni dicono tende un po' ad appiattire. Quindi quello che guadagniamo in potenza magari lo perdiamo in profondità, non lo so, è una mia riflessione, ma le chiedo o confermo o smentita di quello che sto dicendo. Volevo dare la parola a Claudio e Fausto, che magari ci portano altri temi sul piatto. Claudio, buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Trovo molto interessante quello che state discutendo. Sì. E io mi sto chiedendo se in questo periodo di rivoluzione dell'illuminazione pubblica a LED, questa non sia positiva solo per le tasche di qualcuno, tra virgolette, o anche per la nostra qualità della vita. Io devo dire che all'inizio dell'anno avevo visto una trasmissione televisiva dove si parlava della luce sprecata. Era appunto un'inchiesta sull'illuminazione fatta troppo o male in un paese, te lo posso dire, l'Italia, dove non esiste più il buio. E la trasmissione aveva permesso anche di far vedere che le mappe della luminosità, perché io penso che anche in Svizzera ci siano delle mappe dove possiamo vedere la Svizzera com'è illuminata di notte, mostrava che da tempo l'Italia fosse il paese più inquinato d'Europa.
Sì, questo lo si vede molto bene quando si guardano le immagini della Stazione Spaziale Internazionale, si vede la striscia dell'Italia che è la più luminosa di tutta l'Europa. Lì è vero che c'è un problema di spreco di luminosità. Però ecco, lei si chiede se magari lì è appunto, dopo c'è tutta la questione anche di chi ci guadagna e quindi ecco il rischio. Però Claudio, per fortuna in Svizzera sembra che siamo messi un po' meglio da questo punto di vista, però le faccio commentare la sua telefonata ai nostri ospiti qui in studio e sentiamo, grazie di aver chiamato, sentiamo anche Fausto. Fausto,
sì, buongiorno. Buongiorno a tutti, io avevo una considerazione e una domanda.
Prego.
La prima, la considerazione è dell'SMS che avete letto prima dalla signora Anna,
sì,
che appunto che non si vedono più le stelle così, ed è effettivamente ha ragione, perché dobbiamo assorbirci centinaia di chilometri per poterci godere di un bel cielo. Mm. E la domanda era invece, utilizzando il LED, che magari possono anche stancare la vista, non è nel caso che i LED reagiscono così velocemente, ossia quando si accendono o si spengono, l'arrivo della luce è immediatissima, mm-hmm, no? A differenza di quella incandescenza che aveva una
persistenza,
si chiama, no? Che sia accendendosi sia spegnendosi c'era questo, anche se corto, questo piccolo lasso di tempo, e invece i diodi reagiscono al quasi, oserei dire così, al microsecondo.
Fausto, interessante la sua domanda, adesso vediamo se riusciamo a dare risposta anche alle sue considerazioni, quindi grazie di averci chiamato, perché difende poi ovviamente anche il punto di vista di chi vorrebbe godersi il cielo stellato, mi sembra anche, tra l'altro è un bene protetto dall'UNESCO, dovremmo anche ricordarcelo. Rolf Schürk ci ha portato altri messaggi.
Sì, abbastanza in linea con
illuminanti
che aggiungono qualcosina a quanto appena espresso dai due ascoltatori. Si insiste proprio sul discorso che il LED talvolta è troppo forte, dà fastidio anche agli animali, ci sono anche degli esempi concreti. Io durante passeggiate notturne trovo bisce che una volta non trovavo, come se ci fosse un problema di eccessiva illuminazione vicino ai boschi eccetera, che portano addirittura a cambiare abitudini così presso certi animali. Poi si citano dei percorsi stradali, ad Arogno ci scrivono c'è bisogno degli occhiali da sole, tanto hanno potenziato le illuminazioni. Stessa cosa sul tratto, si dice illuminazione esagerata tra Agno e Vernate. In generale si suggerisce di non esagerare con l'illuminazione. E altri però, un ascoltatore, Peter, dice che, perché no, è una tecnologia che ci consente di risparmiare energia.
Sergio Krasic, riprendiamo un attimo la domanda di Fausto che diceva di questa perplessità legata al LED per il fatto che si accende e si spegne così velocemente. Questa idea di avere un'illuminazione così reattiva, insomma, che la tecnologia la rende così reattiva, può essere un fattore disturbante o in realtà invece è un fattore di aiuto? Perché laddove le lampade si accendono istantaneamente si ottiene subito luce, insomma, e quindi questo è un vantaggio. Però allora torniamo al discorso che dicevo prima, tratti di strada per esempio che non sono necessariamente a illuminazione costante, in cui queste luci si potrebbero accendere e spegnere quasi istantaneamente. Avrebbe un senso?
Potrebbe avere senso, di sicuro è un aspetto che merita riflessione. Attualmente l'aspetto della sicurezza è quello che è evidentemente determinante, per cui le varie direttive a livello federale impongono una determinata illuminazione minima per determinate categorie di strade in prossimità di incroci, attraversamenti pedonali e zone particolarmente sensibili, bisogna illuminare di più che non rispetto ad altre zone. Ed è questo, se vogliamo, il principio base sul quale ci si basa per la progettazione degli impianti di illuminazione.
E si tiene conto di quella variabile che dicevo prima della profondità, cioè che quelle luci molto, molto fredde appunto tendono un po' ad appiattire, si ha l'impressione. è un criterio o è soltanto una percezione che adesso così io manifesto in maniera molto personale?
Ma questo onestamente non glielo so dire, quello che so è che la tecnologia anche dei fari dell'automobile va in questa direzione.
Quello che diceva Cleto Ferrari prima.
E bisogna adattarsi anche a questo tipo di nuove tecnologie. C'è chi convive meglio con il classico faro della macchina d'epoca degli anni 70, c'è chi convive meglio con i fari LED che stanno prendendo sempre più piede anche in ambito automobilistico, tanto che sono sempre più i modelli che le adottano già di serie. Addirittura si parla di fari laser al giorno d'oggi, senza che io sappia esattamente di cosa si tratta.
E non apriamo il discorso laser che...
Sono delle dinamiche che forse ci superano perché sono sovranazionali.
Ma se avremo le macchine che guidano da sole non avremo neanche bisogno dei fari.
Cleto Ferrari, una piccola riflessione invece su una delle domande arrivate dal pubblico che dicevano appunto anche il nostro rapporto con la natura e gli animali, no? Trovare le bisce per esempio per strada. È vero che per esempio non ci rendiamo conto di quanto la natura reagisca a volte in maniera quasi inaspettata alla nostra invadenza anche luminosa. Io ho visto le volpi passare davanti a casa mia a Massagno, per dire, e anche volpi grosse, insomma. Anche questo eccesso di luce, per esempio, disturba il mondo animale.
Ma guardi, io ho messo sempre l'uomo al centro della natura.
Mettiamoci anche l'animale.
E quindi, no, anche noi siamo natura. Se io ho fatto questa interrogazione un anno fa, è perché vorrei che qualcuno mi dicesse non che sono un romantico, ma sulla salute ha effetto sì o no? Qualcuno ha firmato finora, siamo tutti bravi a pararci i fondelli, ma nessuno ha dato una risposta. Ci vuole un minuto a dire sì o no, Non ci vuole tanto tempo, però vuol dire che non si sa. È un altro fattore di stress che viene gettato sui nostri bambini, sulla nostra generazione. Adesso le generazioni più giovani dicono è normale, così si va avanti così, io no. Ogni tanto mi fermo e dico, ma dove stiamo andando? E questo è il discorso di fondo. Fino all'altro ieri si illuminava con le altre luci, A me va bene anche di avere i pali più lontani, ma vorrei le altre luci, sono molto più sane, c'è un'interazione, uno stimolo cerebrale positivo. La produzione di melatonina cala impressionantemente con queste luci. Sapete l'importanza della melatonina sull'uomo?
Certo.
Cioè oggi mettiamo restrizione su restrizione a tutto e ignoriamo le nostre origini, è il commercio, il business, non lo so, il risparmio energetico, sono tante mode, perché i soldi del cantone se non vanno lì poi vanno in tasca da un'altra parte, quindi se risparmio sulla luce chissà dove vanno questa volta.
Seguiremo
e
se
quindi
ci sarà.
A me disturba essere messo in quell'ambito lì.
Del romanticismo, certo.
Io sono deciso su questo tema.
È un ragionamento.
Voglio bene ai miei figli e al prossimo, e quindi l'ambiente è di tutti e mi spiace per gli animali, chiaramente.
Assolutamente.
Oltre pragmatico. Che per l'uomo.
Però concludiamo con una nota positiva, Stefano Cleto, perché è vero che stiamo discutendo di un tema che sicuramente non si esaurisce qui, speriamo di aver dato degli elementi di riflessione al pubblico, però pensando alla telefonata dell'ascoltatore che diceva in Italia c'è questo problema dell'eccesso di luminosità, è vero che noi in Svizzera siamo messi un pochino meglio.
Svizzera tedesca sì.
In Ticino?
In Ticino siamo messi molto peggio, siamo come in Italia, direi. Se guardiamo la cartina di inquinamento luminoso ci accorgiamo che Berna, che è molto più popolata di Lugano, è inquinata meno di Lugano. Si può fare lo stesso discorso con San Gallo, Bellinzona, io ho fatto diverse... Difatti abbiamo scritto alle città ticinesi rendendoli attenti su questa cosa e sulla questione di fare attenzione alla luce blu.
Questo dunque, questa è la riflessione di Stefano Clette, vicepresidente di Dark Sky Switzerland, responsabile per la Svizzera italiana, Sergio Krasitz, collaboratore scientifico dell'Associazione Protezione Aria Acqua Suolo del Dipartimento Ticino del Territorio, e Cleto Ferrari, deputato in Gran Consiglio per la Lega dei Ticinesi, nonché già...
Indipendente.
Chiedo scusa. Sono stati i nostri interlocutori di questa mattina, abbiamo sentito anche Dominik Inaichen delle aziende industriali di Mendrisio, abbiamo parlato di LED, un tema sicuramente di cui si sentirà e si leggerà ancora. Per intanto godiamoci le serate in cui si può guardare il cielo stellato anche senza luce. Domani parleremo invece dei 500 anni della riforma e in particolare di Locarno, che è stata nominata città europea della riforma per questo cinquecentenario. Da Nicola Colatti al microfono, l'appuntamento dunque a Mille Voci domani mattina. A risentirci.